piacere del dubbio. Di Gianluca Nicoletti.
Israele ha colpito l'Iran per più di 3 ore, 3 diverse ondate durante le quali sono state attaccate basi militari, sistemi di difesa aerea, impianti di produzione missilistica e lanciatori di missili terra-terra.
Terrore a Tel Aviv, camion sulla folla, la fermata dell'autobus, un morto e decine di feriti.
Gli Stati Uniti esortano l'Iran a smettere gli attacchi contro Israele e fermare l'escalation.
L'Iran sarebbe stato avvertito da Israele ieri con diverse ore d'anticipo dell'attacco attraverso cosiddette terze parti.
Ecco, ci troviamo, come spesso facciamo il lunedì mattina, a fare un punto su quella che è la guerra a tutti gli effetti in Medio Oriente. Due sono gli episodi, come avete sentito in questa sintesi iniziale, che sono stati significativi. L'attacco di Israele contro l'Iran, un attacco aereo, un attacco massiccio, poi avremo modo di capire esattamente nei particolari di cosa si è trattato. È stato anche, diciamo, lambito un sito in cui una volta, diciamo, si maneggiava materiale nucleare, quindi bisogna capire bene cos'è un avvertimento, un'azione simbolica, qualcosa che comincia a non essere più tanto simbolico, essere concreto. Già c'è stata una reazione. Il capo delle guardie rivoluzionarie iraniane Hussein Salami ha detto: ci sarà una conseguenza inimmaginabile, chissà quale sarà la conseguenza inimmaginabile, vediamo di prefigurarle. Poi l'attacco terroristico da parte di un cane sciolto, un tir passa sulla folla, schiaccia persone, grande impatto dal punto di vista emotivo, un obiettivo non casuale, perché vicino a questo luogo c'è una sede dei servizi segreti. Quindi due situazioni contrapposte, un attacco di guerra massiccio, potente, non sembra soltanto dimostrativo, e un attacco terroristico proprio nel cuore del paese che ha attaccato. Allora, come al solito, immaginate già la persona che abbiamo chiamato a parlarci di queste vicende, che è Enrico Verga. Enrico Verga, buongiorno.
Buongiorno a voi, grazie per l'invito.
Oggi hai un materiale ricchissimo. Ricordo che Enrico Verga è l'analista geopolitico, esperto di tecnologie belliche, che chiamiamo sempre a chiarirci un punto e a darci degli elementi che difficilmente troviamo nella stampa rispetto ai particolari anche tecnici di questa guerra. Sono fondamentali, importanti. Ricordo il libro di Enrico Verga, di cui abbiamo parlato nel nostro precedente appuntamento: Geopolitica e finanza globale, sogni, soldi, sangue, 3 fattori che muovono il mondo. Epli Editore. È una teoria di Verga su quelle che sono, diciamo, le forze sotterranee chiave che muovono sia la finanza sia la geopolitica, in questo caso probabilmente anche la ricaduta di questi due effetti che sono le guerre. Ma partiamo dall'attacco, l'attacco israeliano sull'Iran. Era previsto, era stato annunciato, ma probabilmente non con questa intensità e con questa potenza di fuoco.
Ma allora, previsto assolutamente, annunciato a quanto pare, annunciato alla qualunque, nel senso che gli iraniani più o meno hanno ricevuto la velina dai russi e sembrerebbe anche da terze parti. Gli israeliani l'hanno detto, gli americani che in qualche modo l'hanno fatto sapere comunque anche gli iraniani.
Ma perché avvertono prima di fare un attacco? Fai capire che tipo di guerra stiamo parlando, in cui, appunto, si avverte prima di attaccare?
Questa è una guerra che in realtà, passatemi il termine, è una guerra di pubbliche relazioni, nel senso l'ABC di qualunque conflitto di solito è, per esempio, utilizzare l'aeronautica per accecare le difese, per esempio aeree, accecare le basi, per esempio, di difesa di prima linea e poi avanzare. Da Blitzkrieg dell'epoca di Hitler in poi, più o meno questa è una dottrina generalmente utilizzata. Ora, nel momento in cui invece questi due stati hanno in mezzo degli altri stati, l'Iraq, la Giordania, a seconda poi di che rotta abbiamo preso ieri, questo è poi un tema che dovremmo discutere, il tema è che alla fine questi stati per adesso si stanno tirando in testa missili o in questo caso aggiornato aerei, e a mio avviso c'è anche una ragione per cui hanno usato gli aerei. Il tema che cos'è però? Che sono operazioni che vengono dichiarate del tipo: guarda, te mi hai fatto il dispetto lì, adesso ti faccio il dispetto lì, però guarda che vogliamo cercare di contenere la cosa. È sorprendente che anche Bibi Netanyahu abbia deciso di fare questo tipo di opzione. C'è da considerare il fatto che le 3 opzioni sul tavolo erano, non per forza una escludeva l'altra, o colpire i siti petroliferi, alcuni dei siti petroliferi. Questo però avrebbe fatto aumentare il prezzo del petrolio, avrebbe fatto incazzare sostanzialmente tutti, a partire dagli stessi americani, che tra le altre cose sono i primi fornitori di armamenti dell'Israele. Non dimentichiamo che, tanto per citare una cosa che probabilmente è stata usata in questo attacco, gli Stati Uniti hanno venduto tramite Boeing 5 fuel tanker, quindi 5 cargo per rifornimento aereo in volo all'Israele. Il primo dovrebbe essere già arrivato a gennaio, gli altri sono in produzione. Quindi, per dire, agli israeliani non conviene far incazzare comunque gli americani se si parla di fornitura di armi. Ieri che hanno attaccato sembrerebbe che siano degli F-35, il modello di punta venduto adesso dall'avionica americana. Quindi anche in questo caso far incazzare il tuo fornitore di armi, che poi non te le dai in un momento in cui ti servono, non è il massimo.
No, tu hai ragione quando dici che è una guerra soprattutto di comunicazione, di media e di marketing. Io vedo alcuni particolari che aggiungo, poi tu me li commenti oltre a quello che stai dicendo. Per la prima volta sono state usate delle pilote donne, hanno fatto vedere, oscurando i volti, lo leggo sul Corriere della Sera, che c'erano pilote donne. Si parla già che saranno messi in campo anche gli ultraortodossi, che non sono assolutamente d'accordo con questa guerra, saranno mandati anche loro a combattere. Quindi ci sono tutta una serie di elementi emotivi che dovrebbero fare, diciamo, più effetto di quello che poi è l'effetto reale dei bombardamenti, che sì, non mi sembra che abbiano procurato poi particolari danni, se non da un punto di vista, diciamo, proprio di comunicazione, di effetto.
Ma allora, anche in questo caso, questo bombardamento, al netto che su tutti i social ci sono già dei meme in cui, per esempio, sostenitori dell'Iran, che siano poi della propaganda iraniana o semplicemente cittadini iraniani, fanno vedere il bombardamento che l'Iran aveva fatto con le esplosioni, quindi a terra ci sono state le esplosioni, come per esempio nella base di Nevatim, e invece quello che è stato l'attacco israeliano, che alla fine si vedono tutti intercettati in volo. Ovvio che sono immagini, sono video da prendere con le pinze, però il tema che cos'è? Che da un lato abbiamo avuto l'ultimo attacco, quello iraniano, che tra le altre cose avrebbe colpito anche la base di Nevatim, dove sono di solito ospitati gli F-35, e non mi sembra un caso che abbiano usato gli F-35 per, tra virgolette, sempre in pubbliche relazioni dire: ragazzi, la base l'avrete anche colpita, però noi i nostri F-35 li abbiamo qua, e quindi non ci avete colpito i nostri asset più importanti. Ecco, questo è già un aspetto comunque che rientra nel mondo delle pubbliche relazioni, perché a Israele non mancano dei vettori balistici per lanciare missili sull'Iran, quindi questo è già un aspetto. L'altro aspetto è stata la scelta, appunto, pilote donne. Le donne in Israele sono libere, non come in Iran, che sono picchiate, sono maesse, gli mettono il burka, che poi non è vero perché il burka si usa in Afghanistan, perché poi queste sono ovviamente ulteriori propagande che crescono. Sicuramente le donne in Iran hanno dei problemi con quello che è la libertà, ma non c'è.
Non hanno una vita facile, perché vengono frustate se si mostrano con il velo non messo nel modo giusto.
Non dimentichiamo che però l'Iran, rispetto al suo vicino di casa con cui adesso ha fatto pace, io lo ricordo sempre ma non ne sento mai parlare, l'Arabia Saudita, l'Iran è 10.000 volte più avanzato in termini di diritti delle donne rispetto all'Arabia Saudita. L'Arabia Saudita fino a poco tempo fa manco poteva guidare, e l'Arabia Saudita è un alleato degli italiani, degli americani e in generale della NATO. Quindi, per dire che il buono e il cattivo sono sempre dei concetti molto soggettivi quando si parla.
Molto relativi, questo è vero, dipende da chi c'è amico, chi non c'è amico, diciamola così.
Quindi questo è il punto. Ora, cosa hanno colpito gli israeliani? Allora, tre sono stati gli obiettivi dichiarati da Israele, e quindi di qua tre ondate di aerei. Allora, il primo obiettivo sembrerebbe una base dove costruivano, diciamo così, carburante per i vettori balistici iraniani, che è stata colpita. Sembrerebbero alcune casematte, adesso uso il termine magari non è corretto, magazzini casematte, dove si mischiava sostanzialmente il carburante e si preparava, quindi zone un pochino più distaccate dal resto dell'hub della facility, perché appunto se ti scoppia il carburante poi ti sciampa via l'intera facility. Poi dovrebbero aver colpito più in basso, allora, quindi qui è in alto, poi abbiamo un altro attacco segnalato su Qutezzan, che è la parte bassa, quindi abbiamo Ilam come zona, abbiamo il Kutestan che è in giù verso Basra, Bassora, Iraq, e poi vicino
verso il Golfo Persico, diciamo al limite proprio del...
Ora, il tema che cos'è in questo caso? Il tema importante da considerare è che se andiamo a vedere dove sono sulla mappa, adesso io so che tutti i lettori ovviamente i confini Iraq, Iran...
Sì, ma c'ho la mappa davanti, per questo faccio il fighetto. Primo, diciamo, è sul confine con l'Iraq, la parte alta.
Ma anche il secondo, la provincia del Khuzestan è in prossimità di Basra, Bassora, che è territorio iracheno. Per dire che quello che a mio avviso è successo è che in verità gli F-35 a mio avviso non sono entrati nello spazio aereo iraniano. Perché? Perché semplicemente avendo comunque dei sistemi di lancio e soprattutto dei sistemi missilistici avanzati che possono percorrere oltre 400 km, poi hanno la capacità di fare gliding, cioè praticamente tipo effetto paracadute, andare atterrando, quindi allungando ulteriormente il loro raggio d'azione, gli F-35 a mio avviso si sono tenuti su quello che era il confine oppure direttamente il territorio iracheno. E questo è importante perché...
Non hanno bombardato anche vicino Teheran, dalla cartina che vedo io.
Però se osserviamo i confini, notiamo che Erbil, che è la zona dell'Iraq che è sotto controllo americano, anche se non si capisce bene per quale ragione, ma comunque ok, zona Kurdistan iracheno, su Erbil, se guardiamo Erbil e guardiamo dove sta Teheran, diciamo che lo spazio aereo lì si avvicina molto di più. Quindi l'ipotesi che siano entrati veramente nello spazio aereo iraniano io la prenderei un pochino con le pinze. E questo ovviamente viene incontro anche un'altra tematica. Si è sempre detto che l'Iran su tutta la parte nord-occidentale, quindi quello che riguarda le zone montuose, perché ricordiamo che dalla parte l'Iran a confine con l'Iraq sono pianeggianti, dove poi ci fu la famosa guerra ai tempi, ma in alto invece è tutta una zona montuosa. Ovviamente cosa succede? Che la narrativa standard sull'Iran è sempre stata: in quelle montagne abbiamo tanti di quei missili intercettori, S-300, S-400, quelli che i russi gli hanno venduto e che hanno venduto anche ai turchi gli S-400, che ovviamente gli americani non sono molto contenti di questo acquisto. Comunque sono missili che se voi ci attaccate noi veniamo assolutamente a tirarvi giù tutto. Se ovviamente la logica è gli aeroplani sono passati sul territorio iraniano, se si sono tenuti sul territorio, sullo spazio aereo, perdonatemi, iracheno, va da sé che l'Iran non poteva sparare missili su un altro territorio, perché altrimenti poi dopo facevano incazzare l'Iraq, per quanto l'Iraq in questo momento ha un governo sciita filo iraniano. Quindi la narrativa su cui non è vero che gli iraniani sono super corazzati perché noi siamo passati con ieri e abbiamo fatto il mazzo, rientra a mio avviso ancora di più nelle pubbliche relazioni. Cioè noi israeliani ti abbiamo dimostrato che abbiamo gli F-35 che non ce li avete beccati, che sono entrati sullo spazio aereo iraniano e sì perché hanno lanciato i missili che però hanno un raggio di 400-500 km in alcuni casi. E non ci avete colpito, no, probabilmente sono rimasti nello spazio aereo iracheno, da lì hanno sparato i missili e i missili hanno colpito gli obiettivi. Va da sé che in questo caso era un'operazione di super pubbliche relazioni, perché ti dimostro che ho gli F-35, ti dimostro che io dico che sono entrato nel tuo spazio aereo, gli iraniani hanno detto no, non è vero, e se no vi avremmo intercettato con gli S-300 e gli S-400. L'unica cosa che appare comunque invece interessante è che sembrerebbe che delle basi radar in Siria, che erano, diciamo così, il fronte avanzato dell'intercettazione radar di velivoli nemici, sono state fatte fuori, sono saltate in aria. Questo avrebbe accecato, diciamo così, il pre-warning, quindi avrebbe accecato il preavviso del tipo: se io sono a Milano e ti devo dire che sta arrivando il temporale perché ho un amico a Como che me lo dice, ecco, il discorso è: se l'amico a Como si è addormentato, io non so mica se arriva il temporale. Adesso è un esempio un po' semplificato, però comunque questo è la logica.
Quindi, se tu devi farmi una sintesi, Enrico, dici è stato un attacco più che altro per dare l'idea che loro, che gli israeliani hanno potenzialità e potere di fuoco tale per poter far dar filo da torcia all'Iran, ma che in realtà non ha fatto danni reali, anche perché ogni cosa che vai a toccare entra in un circuito di vasi comunicanti e di scatole cinesi, per cui fai danno a te stesso. Se tu colpisci un luogo dove si producono armi, rischi che metti in crisi poi tutto un mercato che sta dietro.
Sì, cioè non dimentichiamoci, parlando sempre del mio triangolo sogni, soldi e sangue, non dimentichiamoci che solamente i tanker che l'America, la Boeing ha venduto all'Israele e che devono ancora arrivare, tranne forse uno che gli è stato consegnato all'inizio di quest'anno, la cifra totale sono 2 miliardi e mezzo. Poi se l'America gli regala oppure no, oppure li paga lei, come già è successo altre volte, eccetera, eccetera, questo è tutto da vedere. Però comunque sono sempre 2,5 miliardi, 2 miliardi qualcosa che la Boeing ha sempre portato a casa di guadagno. Quindi i soldi qui ovviamente ci sono tranquillamente. Sul sangue, se parliamo di chi è morto in quest'ultimo attacco, sembrerebbe, perché anche qui ovviamente le fonti sono o israeliane o iraniane, e tra le due insomma non è proprio il massimo della trasparenza.
Sì, quindi, quando l'informazione fa parte, diciamo, degli strumenti di guerra, non sono fonti attendibili, è chiaro.
Esattamente, sembrerebbe che siano morti in quattro, che non si capisce quale dei siti colpiti. Plausibilmente mi viene da pensare che fossero le guardie notturne, cioè nel senso, non dico il metro a notte, però i soldati che erano lì per controllare, visto che l'attacco ha avuto luogo di notte, che non succedesse nulla a una base. Anche perché a meno che gli iraniani non facessero turni anche di notte in queste basi, probabilmente se erano basi di assemblaggio di missili, quindi tecnicamente delle fabbriche, pur se militari, se non avevano turno di notte, semplicemente erano chiuse. Quindi c'era la guardiola.
Ecco, allora tu dici adesso, sembra cinico e crudele parlare di poche vittime, ogni vita umana ha il suo valore assoluto, però un attacco così potente, alla fine, se uno fa il conto di quanto è costato e quanto ottenuto, dà ragione a quello che dice Enrico Verga, che sia un attacco fatto per una guerra che più che altro una guerra in questo momento di presenza mediatica. Quanto è costato, secondo te, un attacco del genere? È possibile dare un'idea per capire?
Ma allora dipende molto da che tipo di assetti hanno usato. Allora, gli F-35 vanno a carburante, la benzina per pagarli, ok? Gli F-35 erano già sul suolo, quindi non è che ha dovuto comprarli apposta. Poi ci sono i missili. Allora, il costo dei missili dipende molto da chi veramente li ha pagati, se sono stati donati dagli americani e così via. Però direi che tranquillamente si superano, a mio avviso, 100 milioni di dollari, perché comunque parliamo di missili che sono missili avanzati, quindi non parliamo di robetta che trovi al mercato nero. Quindi la logica vorrebbe che sia un attacco che ha avuto comunque un costo importante, ma un importante che può essere, tra virgolette, accettabile. Teniamo presente che fino a oggi i missili che sono stati usati e gli avioggetti che sono stati usati non avevano mai avuto un'applicazione, nel senso forse qualche attacco gli F-35 l'hanno portato di recente appunto al Libano, però in linea di massima diciamo che se parliamo di sistemi d'arma parliamo di diciamo così gli SOM, i lunga SOV, gli ARG, sono tutti missili che hanno un raggio di costo abbastanza importante, perché non sono missili diciamo così economici, ma sono ovviamente dei sistemi d'arma avanzati. Però il costo finale.
Sì, hai detto che intorno alla cifra che hai detto te più o meno, ma è giustificabile, però, perché oggi il mondo intero parla dell'attacco di Israele sull'Iran, e se risultare a far capire che c'è una potenza, una determinazione, voler arrivare anche a fare la guerra a casa da altri, cioè entrare nei paesi e fare la guerra vera e propria, non per scherzo, non per solo propaganda, il risultato comunque è stato ottenuto. Noi ci fermiamo un istante, diamo la linea all'informazione della borsa e poi riprendiamo con Enrico Verga. Ringrazio Paolo Corleoni e Lorenzo Nespoli a Milano, Fabrizio Intonti e Alessandro Chiappini a Roma. Ricordo che sono collegato con Enrico Verga, analista geopolitico, esperto di tecnologie belliche. È uscito recentemente il suo libro Geopolitica e Finanza Globale, Sogni, Soldi, Sangue, tre fattori che muovono il mondo. Enrico Verga, che ci assiste spesso il lunedì nel fare un punto su quello che è il conflitto in Medio Oriente, legge e declina ormai gli avvenimenti geopolitici di qualunque tipo attraverso queste tre fattispecie. Lo sta facendo adesso commentando l'attacco israeliano in Iran. Però Enrico, volevo parlare adesso dell'episodio contrapposto. Diamo per scontata la tua teoria che è una guerra soprattutto in questo momento di occupazione dell'attenzione generale dei media. Da una parte attacco massiccio con bombardieri, donne che bombardano, missili vicino a Teheran, d'altra parte però non so se i fatti sono legati, non esiste sicuramente un nesso, però dal punto di vista emotivo, un attentato a Tel Aviv, proprio nella capitale, in un luogo vicino, si dice, alla sede dei servizi segreti. Come possiamo mettere in relazione questi due episodi? C'è una relazione, sono due episodi staccati, ma di cosa è significativo questo attacco?
Ma allora, l'attacco in questo caso è un attacco, mi si passi il termine, classico, nel senso terroristico, e non è la prima volta ovviamente che avvengono attacchi del genere. Che questo attacco sia in prossimità, in termini temporali, dell'evento, dell'attacco israeliano, è un attimino, sarebbe da comprendere quanto vi sia una vera connessione, nel senso che l'attacco abbia avuto luogo, premesso che a quello che avrebbe avuto luogo da parte di un cittadino israeliano, non di religione ebraica ma di religione musulmana, anche lì sarebbe da comprendere se sciita o se sunnita, perché ovviamente se sciita fa riferimento, diciamo così, a Hezbollah, se sunnita invece farebbe riferimento a Hamas. Chiariamoci, fa riferimento non vuol dire che sia un soldato di uno dell'altro, magari semplicemente un simpatizzante.
Di sicuro la sua battaglia è finalizzata comunque a un obiettivo, ecco, che sono due obiettivi diversi, non si può massimalizzare.
Il governo israeliano, cioè, diversamente non faceva saltare in aria quel bersaglio. Ora, il tema che cos'è? Il tema tutto sommato è però è un altro. Il tema è che dobbiamo capire fino a che punto questa operazione sia stata un'operazione che fosse in qualche modo legata all'operazione, all'attacco israeliano o meglio, come una sorta di voi ci state per attaccare e noi diciamo a quello lì di andare ad attaccare. Ecco, su questo
certo
tema,
c'è da dire, te lo dico con la pochezza di elementi che ho io, naturalmente. Un attentato terroristico fatto con un camion lo può fare chiunque, non serve né preparazione militare, non serve logistica, non serve nulla. Prendo un camion e vado addosso alla gente.
Allora, dato che questa è ovviamente un'operazione kamikaze, perché io ho seri dubbi che la persona che si è messa a fare questo attacco aveva in mente di venire fuori viva, la psicologia alla base di un attacco terroristico kamikaze,
anzi,
di solito,
la sua fortuna sarà proprio di non esserne uscito vivo, perché se è rimasto vivo nell'impatto oggi sarà sottoposto a qualsiasi tipo di azione per capire esattamente chi lo manda e chi non lo manda.
Quindi diciamo che la logica vuole che la filosofia, il modo di pensare di un terrorista suicida, di un kamikaze, ovviamente è ben differente rispetto a quella di un soldato o di un civile che si difende. Io penso ai civili che si difendono dagli attacchi dei coloni, in questo caso i civili musulmani, dagli attacchi dei coloni estremisti ebrei e israeliani. Però ecco, il tema che cos'è? Il tema è che sostanzialmente sarebbe da comprendere quanto questo attacco fosse mirato veramente, come Israele ha fatto presente, alla base, a una delle basi dei servizi segreti israeliani, nel senso che se sono basi di servizi segreti magari sono anche un pochino, come dire, meno conosciute, dovrebbero essere meno conosciute. È anche vero che molte cose la popolazione locale le conosce. Sembrerebbe che la base, comunque gli uffici, ospitassero anche alcune delle unità più avanzate all'interno dello stesso Mossad. Però colpire con un autobus un edificio non è una cosa assolutamente innovativa, mi si passi il termine. Cioè, se si voleva fare una cosa innovativa e magari utilizzare anche delle soluzioni date dagli iraniani, si potevano usare dei droni, si potevano usare cose più... Cioè, questa è un'operazione che poteva essere stata fatta 30 anni fa, 40 anni fa. Prendi un autobus, lo scaraventi contro un obiettivo e nel frattempo metti sotto le persone. Scusate il cinismo, intendiamoci, però...
No, ma stiamo valutando i risultati. Chi compie un atto terroristico si pone degli obiettivi. In questo caso non è che ha raggiunto obiettivi soltanto da un punto di vista emotivo, perché non ha nemmeno... pur essendo passato, ripassato, dal momento mi sembra che ci sia stata soltanto una persona uccisa, e un uomo di 70 anni, gli altri sono feriti, quindi anche questa operazione di passare e ripassare sulle vittime, bisogna vedere, è stato un gesto che alla fine non ha prodotto il risultato che un terrorista si vuole imporre per fare un attacco kamikaze,
o più diciamo di
ammazzato un pensionato.
Ovviamente Israele ha detto questa è sicuramente una cosa che è stata pianificata anche dall'Iran. C'è da dire oggettivamente che l'Iran, come Stato iraniano, ha sempre avuto delle azioni piuttosto mirate dal punto di vista, diciamo così.
Ma che hai messo il viva voce? Ti sento lontano.
No,
hai messo viva voce.
Sono qua. Ecco, diciamo che da questo punto di vista l'Iran ha spesso dimostrato che anche quando aveva delle truppe sul terreno, in particolare dove c'è Hezbollah, di solito erano advisor militari, ecco, non erano tanto gente che ti fa fare l'attentato terroristico. L'attentato terroristico ha una matrice differente e di solito...
Beh, è successo recentemente, sono venuti con armi pesanti, hanno sparato sulla folla, quello è un attentato, diciamo, con una preparazione minima militare che richiede, capito? Avere le armi, saperle usare.
Un attacco terroristico fatto con un addestramento militare si nota nel momento in cui le persone magari tutto primo vogliono venire fuori vive e quindi ovviamente sono persone addestrate per cui attaccano e poi dopo si ritirano, cercano di ritirarsi. Una persona che salta su un autobus e lo tira a massima velocità contro un obiettivo, tra le altre cose, fisso, e se riesce tira sotto qualche persona strada facendo, non ci vuole un addestramento militare. Cioè, qualunque persona che abbia una patente, plausibilmente anche se non ha una patente, ma se sa più o meno guidare un veicolo, può farlo. E ovviamente ha preso di mira, non ha preso, che ne so, una camionetta dell'esercito israeliano che era stata abbandonata lì. Ha preso un mezzo civile, qualunque... sicuramente più importante come massa rispetto a un'auto, quindi ovviamente scaraventarla contro un edificio, comunque contro un obiettivo fisico, può fare più danno, però non è un'operazione che a mio avviso richieda in nessun modo una strategia da parte di
dell'esercito. Però scuola, mi viene a pensare, Enrico, sono valutazioni, non hanno nessun fondamento su diciamo fonti accertate, ma anche il fatto che oggi titolano tutti i giornali che da quelle parti c'era una sede dei servizi segreti puramente casuale, perché non mi sembra un attentato fatto da una persona che abbia poi una mappatura delle sedi che si immaginano non certo alla portata di tutti dei servizi segreti, se no sarebbe andato a mirare
anche
direttamente
caso,
lì.
Esatto,
cioè, mi sembra più una notizia, sì, per dare un costrutto, una cornice a questa cosa. Sembra più una persona che preso un camion e andato sulla folla per fare un gesto di terrorismo senza nessun obiettivo particolare, nessuna strategia particolare e nessuna significativa necessità di colpire qualcosa di sensibile. Voleva solo ammazzare un po' di gente
caso,
con un camion.
Se consideriamo che se ipotizziamo che l'obiettivo fosse un obiettivo come appunto un ufficio di servizi segreti, adesso io non è che il Mossad mi racconta come fanno i loro uffici, però in linea di massima ho seri dubbi che una sede di un servizio segreto sia come dire come il negozio dove si vengono i panini con la vetrina eccetera eccetera, quindi basta che un minimo di protezione ci sarà stato. Con un autobus cercare di, se tu mi dici un autobus imbottito di esplosivo, allora ok, può essere una soluzione, ma se è un semplice autobus che lo sbatti contro un edificio, voglio dire, qualunque autobus che anche a Milano sbatteva a Roma
era un camion che portava dei bancali di legno, un camion carico,
quindi la massa del legno è ancora più bassa rispetto magari ad altri materiali,
sì.
Non stiamo parlando certo di un'operazione che avrebbe distrutto l'edificio, al massimo si
capisco
fondava...
un'autobotte piena di benzina, ma un camion che trasporta bancali di legno era un mezzo qualsiasi.
Cioè, non mi sembra che sia un'operazione pianificata a livello militare, perché oggettivamente né la preparazione del signor Kamikaze né l'oggetto né il vettore utilizzato sono come dire strumenti che possono causare degli effettivi danni a un edificio, quindi che l'abbia pensato per andare a colpire la sede del Mossad o di altre agenzie mi viene difficile, sarebbe un kamikaze un po' pirla, con tutto rispetto per il kamikaze.
No, sembra più un obiettivo civile, perché ha mirato a un autobus di persone anziane che andavano a una commemorazione del 7 ottobre, quindi in realtà andava a prendere persone motivate ad andare a ricordare il giorno del 7 ottobre.
Diciamo che idealmente aveva in mente un obiettivo che sicuramente sapeva essere di persone che ci tenevano.
Era più facile,
a quelle,
esattamente.
Però è un attacco civile contro dei civili, non ci vedo la mano di un militare iraniano che si è messo lì a fare la mappetta, per intendere.
Quindi diciamo casualmente capitano lo stesso giorno nei giornali, nelle stesse pagine che trattano naturalmente del conflitto in Medio Oriente, ma in realtà i due fatti non hanno assolutamente un legame. Ci fermiamo ancora un istante, traffico.
Melog.
adesso in questa ultima parte della trasmissione, a sorpresa, chiederò a Enrico Verga un triplo salto mortale, cioè di applicare le sue tre categorie sogni, soldi e sangue a un evento di cui avremo l'esito fra non molti giorni, cioè che sono le elezioni negli Stati Uniti. Ieri Trump ha fatto il pieno a Manhattan, in Madison Square Garden, Kamala Harris si è prodotta in Pennsylvania, però diciamo a seconda della vittoria dell'uno o dell'altro, secondo te, in queste tre caratteristiche che muovono il mondo tu hai individuato, ecco, come orienteranno innanzitutto quello che è il conflitto in Medio Oriente di cui stiamo parlando?
Dal punto di vista, premesso che i sogni sono che sia il presidente Trump o la presidentessa Kamala porteranno la pace, il rispetto, la libertà e la democrazia nel mondo, quindi questo è il sogno base che in realtà ogni presidente americano porta da quando Bush ha portato la democrazia in Iraq.
Sì, anche ora, Miss Italia, tutti, questo è il sogno di tutti, certo.
Assolutamente, quindi questo, i sogni è abbastanza semplice. Ora, il sangue, va bene, i conflitti aperti sono interessanti, il conflitto medio orientale. Se vince Kamala Harris, con tutto rispetto, lei sta alla politica estera come io sto alla fisica dei quanti, nel senso che in questi quattro anni dove fisicamente non si è mai vista su un media italiano e ben poco perfino sui media americani, andare a pensare che Kamala Harris sia esperta di politica estera è una presa in giro. L'unica volta che Kamala Harris si è in qualche modo preoccupata di politica estera è stato quando, a seguito che Biden aveva detto all'inizio del suo mandato le porte dell'America sono aperte ed erano partite delle colonne allunghissime da tutto Latino America per arrivare su al confine con Messico-America e quindi entrare, è successo che poi Kamala Harris l'hanno mandata giù dicendo: ragazzi, ci siamo confusi, è stato un errore di comunicazione, ma senza Pandori, guardate che qui non potete entrare, dovete tornare al paese vostro. Questo è stato il massimo di manifestazione di politica estera di Kamala Harris, che era eterodiretta, cioè non è che l'ha deciso lei, l'hanno mandata.
Vabbè, si troverà dei consulenti come fanno tutti, perché
si troverà dei consulenti, questo è un classico, consulenti che metà delle volte vengono da K Street, tradotto sono lobbisti di compagnie petrolifere, di compagnie energetiche, compagnie di armi. Non dimentichiamo che il vicepresidente di Bush Junior era Dick Cheney, capo dell'Alibato, che ha fatto un pacco di soldi con le guerre al terrore. Però se vince la Kamala Harris, diciamo che non dovrebbe cambiare nulla né sul fronte medio orientale, dove sostanzialmente lei un po' ha ragione Israele, un po' però i palestinesi poverini, e infatti Kamala Harris sta perdendo, sembrerebbe, non le elezioni ma il supporto di tutti gli elettori musulmani che sono in America, perché giustamente se lei dice io supporto Israele, questi qua non la votano.
Certo.
E molti di loro
idem, al contrario, non può nemmeno sbilanciarsi troppo nel Free Palestine, perché c'è una forte presenza comunque di sostenitori di Israele. Ma Trump invece come lo risolve?
Allora,
questo
Trump
problema
ha già fatto presente che lui è pro Israele, quindi se arriva Trump sicuramente avremo un inasprimento dello scenario medio orientale. Non credo a livello di mandare truppe, perché effettivamente non possono essere mandate le truppe, magari manifestazioni ulteriori di supporto, il che vuol dire magari ti mandiamo degli altri sistemi TAD, quelli dove sono stati mandati di recente un sistema TAD che è attaccato, gli hanno messo 100 Marines per controllarlo e gestirlo, perché non è proprio una stazione radio dell'epoca di Marconi, una cosa abbastanza complessa, quindi un dispiegamento di truppe. Però un dispiegamento di truppe americane su suolo israeliano mi viene difficile da immaginarlo, perché è comunque un ginepraio. Dall'altra parte, sul fronte degli UTI, che comunque sono...
C'è sempre comunque anche la presenza di Elon Musk. A suo tempo fu sufficientemente importante il suo intervento di mettere a disposizione i satelliti a favore degli ucraini. Ma oggi come si comporterebbe? Visto che è il suo più grande supporto in questo momento.
Internet di Elon Musk non mi pare che sia presente come servizio in Iran, quindi il giochino che Elon Musk ai tempi fece dicendo agli ucraini: non vi do la banda in quella zona così non portate l'attacco contro la flotta russa, che sennò fa incazzare tutti, ecco, in questo caso non può farlo certamente con l'Iran. Israele di suo è sicuramente avanzato dal punto di vista di tecnologia, quindi quell'aspetto di presenza di Elon Musk sul tema specificamente dei satelliti può avere utilità, perché comunque ormai ne ha tanti in orbita, però non cambia veramente, a meno che non ci sia.
Non è determinante. Non è determinante.
Il tema invece di Trump potrebbe essere interessante su altri fronti. Prima di tutto, io un fronte di cui ho parlato tempo fa su una testata dove pubblico è il fronte del Baluchistan, che in questo momento non se lo fila nessuno. Il Baluchistan è un non stato, al pari del Kurdistan, del grande Kurdistan, che non esiste, ma che viene spesso sfruttato dagli occidentali, è un alleato dell'America, per dire se quando c'erano per esempio l'ISIS, i primi che hanno messo gli scarponi sul terreno e si sono fatti ammazzare contro l'ISIS erano i curdi. Ecco, i baluci sono un tipo di area e di popolazione che stanno tra l'Iran, tra la parte più orientale dell'Iran, la parte più occidentale del Pakistan e la parte più sud dell'Afghanistan. Sono una regione che ha sempre cercato l'indipendenza e non l'ha mai ottenuta, quindi molto simile ai curdi. Hanno in mente il grande Baluchistan, che ovviamente bisogna vedere se mai riuscirà a avere luogo, visto che il Kurdistan sono 40 anni che glielo si promette e non gli si dà mai un tubo. Il massimo che hanno fatto è un po' di dipendenza da parte dell'Iraq, Iraq però quando era governato dagli americani. Ora, in tutto questo, il Baluchistan perché potrebbe diventare un punto caldo? Perché se vai a sobillare i baluci, questi possono andare ad attaccare il porto di Chabahar e il porto di Gwadar. Il porto di Chabahar è in Iran ed è l'ultimo porto iraniano da cui partono le navi del petrolio per andare verso le altre rotte. Il porto di Gwadar è il porto dove vengono raccolto il petrolio anche dagli iraniani, ma soprattutto è un porto investito pesantemente dai cinesi, che ne hanno fatto uno dei tre porti del loro triangolo per tenere un occhio sull'Indian Ocean Region, insieme a Djibouti, famoso, e insieme a Amba Toba, che è in Sri Lanka. Quindi Trump potrebbe andare indirettamente, si intende, a supportare la causa della libertà del popolo baluccio, che è tutto ovviamente un tema che ci sta a cuore, e da lì
dove si parla di genocidio. Io mi sono andato a documentare mentre tu parlavi sul Baluchistan. Quindi, si parla di un genocidio di cui nessuno parla, cioè
nessuno parla, perché in questo momento, detto in maniera povera, non frega niente a nessuno. Se invece dovessimo cominciare a supportare il popolo baluccio, ci sono già dei personaggi famosi in merito, ecco, Trump potrebbe cominciare da lì un'escalation per instaurare un regime di guerra fredda con la Cina, che comunque lui già commercialmente vuol fare. Quindi questa è l'evoluzione estera di Trump. Sull'Ucraina, a mio avviso, Trump semplicemente chiude il business e lascia noi europei di pulire i cocci come
e finisce la guerra. Allora, grazie Enrico Verga, segnatevi Baluchi, probabilmente sarà una realtà di cui cominceremo a sentire a parlare se vincerà Trump, naturalmente. A domani.